Russia, Ucraina, terre rare, pace rara. In Europa intanto si parla di difesa comune, merce rara. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Critical minerals are vital for a host of industries, ranging from defense and aerospace to AI and renewable energy.
Officials say that a minerals deal has been reached with the United States.
I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulio Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Per domande e commenti per voi 349-238-6666, sms WhatsApp, anche se oramai per la maggior parte preferite i WhatsApp, X nessun logo 24 ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E già che è un po' che non la ricordo, vi ricordo la nostra playlist, la trovate su Spotify, stavo dicendo su Nessun Metallare Lontano, si chiama Nessun Metallare Lontano e la trovate su Spotify. 285 brani, 22 ore di tour mondiale alla miglior scoperta del miglior metal contaminato, oggi peraltro con una piccola novità. E mi piace, sono 5.326, direi che possiamo ambire per fine stagione ai 6.500-7.000 minimo. Viva! Sono le 16.08 e una manciata di secondi, qui in Viale Sarca a Milano, le 10.08 e 25 secondi del mattino a Washington DC, dove potrebbe essere finalizzato a breve un accordo sulle materie prime ucraine. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Ma quanto vale davvero il sottosuolo ucraino? Lo sapete, da giorni media, giornali, televisioni vi mostrano istogrammi, diagrammi, mappe raccontandovi dei 17 minerali preziosi che fanno parte delle terre rare, di materie prime critiche, cercando di stabilire la percentuale già in possesso della Russia, i territori occupati, cercando di capire e arguire quanto davvero potrebbe valere quel sottosuolo se davvero i 500 miliardi richiesti da Donald Trump. Fatto sta, adesso staremo a vedere davvero quanto è ricco il sottosuolo ucraino, ma è questione di pochissimo, perché pare che Volodymyr Zelensky e Donald Trump stiano finalizzando e sono veramente alla borlime quello che è l'accordo finale. Sostanzialmente si andrà a sfruttare congiuntamente il sottosuolo ucraino. Il punto è, battono le agenzie in questo esatto istante, che Volodymyr Zelensky si sta lamentando del fatto che in questo accordo quadro manca la cosa fondamentale, cioè l'accordo quadro di sicurezza. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, cercheremo di capire a cosa può portare questo accordo, cercheremo di capire anche come può prendere la Cina un accordo di questo tipo che, ricordiamo, Pechino ha sostanzialmente la filiera più completa delle terre rare e non soltanto. In più aggiungiamo il fatto che questa rinnovata normalizzazione dei rapporti tra Washington e Mosca potrebbe essere fumo negli occhi per Pechino. Che cosa staranno pensando nei palazzi del potere? Che cosa starà pensando Xi Jinping degli ultimi avvenimenti? Un occhio naturalmente va sempre all'Europa, perché continua la discussione, il dibattito, anche i modi con i quali alzare la spesa militare per eventualmente poi mettere in campo una forza di peacekeeping, con tutti i distinguo del caso. Avete appena sentito dal GR il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini mostrare i suoi dubbi rispetto all'invio di truppe italiane. A
Allora, mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie importanti. Registro un leggero disappunto, non eccediamo con la contaminazione musicale, così un ascoltatore giustamente ha perfettamente ragione, però ogni tanto si contamina e poi pensatela come volete, però secondo me i nuovi Linkin Park qualcosina la dicono, poi adesso non voglio aprire, sennò diventa completamente un altro programma, ma qualcosina la dicono. Un altro ascoltatore ci segnala una notizia che sarà parte, Marco, dei dossier che fra poco vi dico. Il primo dei dossier però che vi segnalo è molto importante e non vi è molta traccia francamente sui giornali italiani. Ogni tanto capita. Sono stati segnalati attacchi israeliani nel sud-ovest della Siria e alla periferia di Damasco, oltre che raid aerei nella regione di Quneitra, siamo nella Siria sud-occidentale, e anche nella città di Al-Qishwa, appena a sud della capitale. Colpite postazioni militari, mentre l'Osservatorio Siriano per i diritti umani riporta di almeno 2 morti vicino a Damasco. Qualsiasi forza dell'esercito siriano venga dispiegata a sud di Damasco rischia di affrontare una risposta israeliana di fuoco, lo ha detto al Times of Israel un funzionario israeliano, aggiungendo: non permetteremo agli jihadisti di avvicinarsi al nostro confine, non permetteremo che vengano minacciati i drusi in Siria, fratelli dei fratelli, e non permetteremo che un altro 7 ottobre accada nel Golan. Torneremo a occuparci di Siria, l'abbiamo per il momento congelata, mentre Al-Jolani cambiava nome, cambiava giacca, si metteva l'abito delle feste, iniziava a vedere la grande diplomazia europea in tutto sul solco di una presunta normalizzazione, ma ricordiamoci sempre da dove arriva Ayat Tahrir al-Sham, qual è il suo background, e non sappiamo esattamente quale sia l'agenda politica. Questo naturalmente preoccupa Israele. A proposito di Israele, una folla di persone si è riunita in strada nel centro del paese per assistere al passaggio del corteo funebre dei fratellini Ariel Kefir, della madre Shiri, uccisi in prigionia da Hamas a Gaza, i cui corpi sono stati restituiti alcuni giorni fa. La cerimonia funebre si è tenuta in forma privata nei pressi della casa della famiglia del kibbutz di Nir Oz. Nel frattempo non ci saranno cerimonie pubbliche per la restituzione domani delle salme dei 4 ostaggi israeliani concordate con Israele, a renderlo noto è Hamas. Secondo l'intesa, e quindi sembra riprendere in qualche modo il dialogo che si era in parte inceppato tra Hamas e Israele, la restituzione sarà in concomitanza con il rilascio dei 620 detenuti palestinesi che Israele avrebbe dovuto liberare già sabato scorso. I nostri dossier internazionali arrivano così a quello segnalato dal nostro ascoltatore Marco. È stato fermato dalla polizia per essere interrogato Kalin Georgescu, il populista filorusso candidato alle presidenziali in Romania e ancora favorito, dopo che aveva vinto a sorpresa il primo turno con un larghissimo margine. Era passato, pensate, dal 4% dei sondaggi a quasi il 30%. Quel turno elettorale fu poi annullato per sospette interferenze da parte di Mosca a suo favore. I pubblici ministeri hanno emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti e sempre nell'ambito delle indagini sul finanziamento della campagna elettorale hanno svolto 47 perquisizioni in varie contee, a iniziare dalle abitazioni dei suoi stretti collaboratori. Tra questi Orazio Potra, il capo mercenario attivo in Africa e in particolare in Repubblica Democratica del Congo, dalla quale era scappato sostanzialmente qualche giorno fa dopo l'offensiva di M23, e c'erano circa 200 mercenari legati a questo gruppo, appunto, di contractor rumeni. 27 le persone indagate a vario titolo per aver agito contro l'ordine costituzionale rumeno, istigazione pubblica, avvio di un'organizzazione fascista e false dichiarazioni sulle fonti di finanziamento della campagna elettorale. Immediata la reazione di Georgescu su Facebook, che ha affermato che le perquisizioni avevano lo scopo di bloccare la sua nuova candidatura presidenziale. Oggi ci sarà una videoconferenza, un vertice dell'Unione Europea in vista dell'incontro nei prossimi giorni a Londra con Starmer, dove si discuterà di strategia comune, difesa comune, congiuntamente con Londra. Come sapete, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, c'è stato un forte riavvicinamento da parte del Regno Unito all'Unione Europea sul tema della difesa. Keir Starmer, che domani sarà a Washington a vedere Trump, con quale cifra stilistica affronterà l'inquilino della Casa Bianca, perché abbiamo visto un Emmanuel Macron che ha tenuto testa soprattutto su quello che era il fact checking, su alcuni numeri di aiuto statunitensi europei. Diciamo che non corre ottimo sangue tra Keir Starmer e Donald Trump, e quindi quel giochino bastone carota che alcuni quotidiani italiani ipotizzavano, a questo punto non capiamo più chi sta usando il bastone e chi sta usando la carota dei due. Sarà un incontro sicuramente più freddo di quello con Macron, ma staremo a vedere, perché la politica internazionale in questi giorni ci abitua, ci sta abituando e ci abituerà a continui colpi di scena. E a proposito di colpi di scena, l'ultimo ve l'ho dato: Volodymyr Zelensky aveva detto sì a questo accordo, però ultimamente lo ha un attimo riletto e dice: in realtà mancano proprio gli accordi di sicurezza. Chiudiamo allora i dossier internazionali, ricominciamo con questa voce che riconoscerete immediatamente.
Questi giacimenti non hanno prezzo, valgono moltissimo. Per questo dobbiamo proteggerli. Gli americani sono molto interessati. Vogliono fare un accordo? Siamo qui, facciamolo. Zelensky vorrebbe firmare. È una grande cosa, una cosa molto importante. E penso che il popolo americano, anche se guardi ai sondaggi, sia molto felice, perché, sai, Biden stava distribuendo soldi come se fossero zucchero filato. Quello che stiamo facendo è una cosa molto importante. Potrebbe essere un affare da $1,000 miliardi.
Ancora numeri snocciolati dal presidente Donald Trump. Le voci che avete sentito erano quelle rispettivamente del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del presidente statunitense Donald Trump. Inaspettatamente, in un momento di, direi, stallo dal punto di vista bellico, ma soprattutto diplomatico, dalla grande infinito arsenale della diplomazia scaturisce che cosa? Il sottosuolo ucraino, forse per alcuni anni un po' troppo snobbato, ignorato. Abbiamo sempre detto: attenzione, il Donbass è uno dei più grandi bacini carboniferi che ci sono in quella zona. In pochi però avevano puntato gli occhi sulle terre rare, e se ne fa un gran parlare da parecchi giorni. Le terre rare sono 17 elementi chimici che fanno parte della famiglia dei metalli. Alcuni di questi hanno nomi pronunciabili con molta fatica, ve lo confesso. Il punto non è che il nome trae in inganno, non sono terre rare perché ce ne sono poche. In realtà terre rare fa riferimento al fatto che la estrazione di questi particolari elementi risulti abbastanza difficoltosa. In generale, se parliamo non soltanto di terre rare, ma di risorse minerarie e materie prime critiche, secondo le stime degli istituti di Kiev, il 5% delle materie prime critiche del mondo si trova proprio sul territorio di Kiev. Ciò includerebbe 19 milioni di tonnellate di riserve accertate di grafite. Questo renderebbe la nazione uno dei primi 5 paesi leader per la fornitura di questo materiale. Sempre secondo altre fonti di Kiev, l'Ucraina avrebbe un terzo di tutto il litio d'Europa, mentre prima dell'invasione russa, quindi prima di essersi fatta mangiare alcuni territori, l'Ucraina produceva il 7% della fornitura globale di titanio. Infine, secondo l'Ukrainian Geological Survey, l'Ucraina è l'ottavo paese al mondo per riserve di manganese, decima per riserve di ferro e uranio. Senza essere geologi, senza essere scienziati, senza seguire pedissequamente le stime che pure sembrano a braccio del presidente statunitense Donald Trump, è evidente che se questi numeri fossero confermati ci troviamo di fronte a un vero e proprio forziere. Ma dentro questo forziere quello che fa veramente gola sono soprattutto le terre rare. Pierpaolo Raimondi, del programma Energia, Clima e Risorse di IAI, Istituto Affari Internazionali, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, ci aiuti a fare chiarezza: quanto ricco è il sottosuolo ucraino? Perché leggiamo molti giornali, tra cui anche, per esempio, ultimamente Valentina Tenullo mi segnalava un pezzo di Bloomberg che dice: sì, c'è ricchezza, però non pensate che sia così tanta, non pensate che sia così immediatamente sfruttabile.
Sì, correttamente, come avete fatto notare voi, il territorio ucraino è sicuramente ricco di minerali e risorse. Diceva giustamente, per quanto riguarda il titanio, produceva il 7% della produzione mondiale, è il quinto produttore di gallio utilizzato per semiconduttori LED, è la sesta per estrazione di minerali di ferro e la settima per il manganese. Il potenziale c'è, ma concretizzarlo comporta una serie di azioni importanti dal punto di vista di investimenti, stabilità governativa e stabilità dei prezzi. Rispetto alla mappa mineraria dell'Ucraina e tutte le notizie che sentiamo riguardo all'accordo americano con l'Ucraina sui minerali, le terre rare mancano. Perché? Perché nonostante il servizio geologico ucraino dica che il paese è ricco di terre rare, le altre database e le altre fonti pubbliche non certificano questa presenza, quindi probabilmente gli ucraini hanno contezza di quello che hanno nel sottosuolo, ma ad oggi l'Ucraina non ha effettivamente riserve significative di terre rare, e questo pone un problema anche per Donald Trump. Forse intendeva più allargare, usare una frase per accattivante per il pubblico, sì, ma riferirsi più in generale ai minerali e alle risorse.
E in effetti, Pierpaolo Raimondi, lo ricordo, del programma Energia, Clima e Risorse di AI, Istituto Affari Internazionali, sottolinea che cosa? Che tutta la narrazione mediatica sulle famose terre rare ucraine è nata da una frase pronunciata dallo stesso Donald Trump, ripresa con titoloni a 6 colonne, senza poi andare a indagare. Devo dire, noi stessi, che pure abbiamo provato a trovare in edicola geologi in 6 mosse e non l'abbiamo trovato, ci siamo impegnati nelle ultime 48 ore cercando fonti diverse e trovando veramente alcune discrasie anche in termini di numeri eccetera eccetera, e Pierpaolo Raimondi ce lo sta confermando. A questo punto la domanda maliziosamente sorge spontanea: non è che gli ucraini stanno con appunto malizia utilizzando magari minime quantità, minime presenze di terre rare o possibilità di presenze di terre rare in maniera molto scaltra per avere una leva diplomatica degna di questo nome, Pierpaolo Raimondi?
Non c'è sicurezza su come sia arrivato il termine terre rare all'orecchio del presidente americano. Sicuramente certifica la crescente enfasi sulla sicurezza economica e sul focus sulla sicurezza economica degli Stati Uniti, ma non solo, e questa sicurezza economica ovviamente non può escludere l'input e le risorse necessarie per la nostra, certo, economia di oggi e di domani, visto anche le transizioni digitali e energetiche che aumenteranno il fabbisogno di minerali.
E nella seconda parte di questo nostro viaggio andremo a capire dall'altra parte del mondo, lì dove la filiera di terre rare è più completa, cioè la Cina, come possono prendere questo tipo di mosse. La voce che state ascoltando, e tra poco vado alla vostra, è quella di Pierpaolo Raimondi di IA, Istituto Affari Internazionali. Una cosa è certa: se c'è un enorme punto di domanda sulle terre rare, non c'è il punto di domanda su litio, su grafite, su titanio, su enormi bacini carboniferi, perdonatemi. Tutto questo è sufficiente per giustificare l'appetito di Donald Trump, cioè per iniziare veramente un accordo con l'Ucraina che dovrebbe prevedere anche l'accordo di sicurezza?
Può essere sicuramente un inizio, però ricordiamo che queste risorse non sono presenti esclusivamente in Ucraina e anche, per esempio, per quanto riguarda il carbone, ma altri minerali, sono presenti anche in America. Sì. Quindi il tema è una diversificazione delle forniture. Credo che la crisi energetica abbia chiarito la necessità di diversificare. Però questa diversificazione è complessa, è molto costosa, e il contesto ucraino sicuramente non è un contesto facile, anche perché circa il 40% delle riserve e delle risorse sono in territori occupati, quindi si dovrà vedere anche lì come i paesi coinvolti andranno a negoziare l'utilizzo di queste risorse.
Non vi è alcun dubbio, anche perché qua ancora una volta questo aspetto, diciamo, puramente geologico e di risorse riporta l'elefante nella stanza. Volodymyr Zelensky ha sempre detto: l'integrità territoriale non si discute, non è assolutamente messa in discussione. La cosa bizzarra è che nelle ultime settimane stiamo raccontando un avvicinamento tra Trump e Putin, una possibilità di inizio di tregua, addirittura di dispiegamento di peacekeeping, ma in realtà senza dirlo, dando per scontato il congelamento del fronte, cosa che evidentemente dal punto di vista ucraino non può essere, per due motivi. Primo, Zelensky ha sempre detto che l'Ucraina è una e non si cede assolutamente. Secondo, se buona parte delle risorse così preziose sono in territorio occupato dai russi, come faranno mai gli Stati Uniti a metterci le mani se ci sono i russi? E tutto questo naturalmente va a creare problemi. Per Paolo Raimondi, delle materie prime che abbiamo citato, la grafite, il litio, il titanio, riusciamo a stabilire in qualche modo, pur approssimativamente, una lista di quelle che sono più fondamentali per questo momento storico, soprattutto per l'industria statunitense?
Allora, tutti questi minerali sono fondamentali. Le terre rare, nello specifico, sono molto importanti per tutta l'industria bellica, per l'industria aerospaziale, per quanto riguarda laser, il digitale, gli smartphone. Quindi si può dire che questi elementi, questi metalli, sono un po' la vitamina D di tutta la nostra economia, perché vengono utilizzati in varie applicazioni, in vari settori, a seconda del settore, ma sono indispensabili, ed è questo che rende strategico queste risorse.
Grazie mille a Pierpaolo Raimondi, programma Energia, Clima e Risorse di AI, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Devo confessarvi, ascoltatrici e ascoltatori, che la questione del riavvicinamento diplomatico si sta facendo, dal punto di vista strettamente intellettuale, se non fosse una tragedia la guerra, qualcosa di assolutamente intrigante. Perché stiamo aggiungendo a sforzi diplomatici, guadagni territoriali, incursioni nel Kursk, audaci operazioni belliche, corpi speciali, diplomazia che fallisce, diplomazia papale, diplomazia turca. Adesso ci aggiungiamo anche un sottosuolo altamente e dannatamente misterioso, perché parliamo di alcuni elementi che certamente ci sono e altri elementi che ragionevolmente non ci sono, e stiamo parlando appunto delle terre rare. Quindi questo arsenale diplomatico a disposizione dei grandi attori internazionali si è arricchito di qualcosa che fino adesso era abbastanza inusitato. Certo, la storia recente ci ha consegnato operazioni militari e appetiti dettati proprio dalle risorse, ma in un momento storico così preciso devo dire che sta creando dei cortocircuiti molto interessanti. Perché parlo di cortocircuito? Perché giusto ieri il Cremlino ha affermato che la Russia ha molti giacimenti di terre rare e che è aperta a fare accordi per lo sfruttamento di queste risorse. Questa dichiarazione arriva esattamente il giorno dopo in cui Donald Trump ha detto a Volodymyr Zelensky: mettiamoci d'accordo sulle terre rare. In proposito, vi faccio sentire una voce.
L'Ucraina, vi dico, loro sono molto coraggiosi, sono buoni soldati, ma senza gli Stati Uniti e i nostri soldi e il nostro equipaggiamento militare, questa guerra sarebbe finita molto in fretta. Mi piacerebbe comprare minerali anche in terra russa, se possibile, soprattutto le terre rare. Anche in Russia hanno terre rare molto buone. Entrambi le hanno, direi, e petrolio e gas. Sarebbe una grande cosa se potessimo accordarci. Sarebbe fantastico anche per la Russia.
Così Donald Trump, che dice in buona sostanza può riscoppiare la normalità con la Russia e può scoppiare la pace con l'Ucraina. A proposito di economia, anzi di finanza, di borsa, sentiamo i numeri, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Sto cercando di riavere indietro i soldi che ho garantito, perché sapete, l'Europa ha dato 100 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti hanno dato 350 miliardi di dollari. Voglio che ci diano qualcosa per tutti i soldi che abbiamo investito. E cercherò di far finire questa guerra. E cercherò di porre fine a tutte quelle morti. Quindi stiamo chiedendo terre rare e petrolio. Qualsiasi cosa possiamo ottenere.
Ancora una volta alta la voce del presidente statunitense Donald Trump. Sulle cifre non mi pronuncio perché il fact-checking in diretta gliel'ha fatto in qualche modo il presidente francese Emmanuel Macron. Devo dire che a mia memoria, non così lunga, sono 5 anni che andiamo in onda tutti i giorni, non ricordo un prodromo di un accordo di pace basato su un accordo così fumoso. Perché dico questo? Perché sostanzialmente stiamo parlando della presenza possibile di terre rare che però forse non ci sono. Allo stesso tempo la vaghezza dell'appetito di Donald Trump che dice carbone, petrolio, gas, qualsiasi cosa va bene, addirittura non soltanto quello ucraino ma quello russo, rende il tutto estremamente vago. Aveva provato un giorno e mezzo fa il Financial Times a dare una cornice un pochino più solida a quello che doveva essere un accordo, che ripeto, al momento sta facendo venire un mal di pancia incredibile a Zelensky, perché in questo accordo, che adesso vi specifico diciamo nei suoi contenuti più economici, manca dell'accordo sulla sicurezza, cioè non c'è scritto e non si capisce come gli Stati Uniti, a fronte di questo sfruttamento congiunto di risorse, garantirebbero la sicurezza dell'Ucraina verso la Russia. Sostanzialmente, dal punto di vista economico, si dovrebbe creare un fondo dal quale l'Ucraina riceverebbe il 50% dei ricavi dalla futura monetizzazione delle risorse minerarie di proprietà dello Stato ucraino, inclusi petrolio, gas e tutta la logistica associata. Dall'accordo rimarrebbero fuori tutte le risorse naturali che già contribuiscono al bilancio di Stato ucraino, tipo Naftogaz per dire, o Krunnafta, cioè le società di Stato del settore energetico controllate da Kiev. Al di là di tutto questo, nel frattempo si sono sentiti anche Vladimir Putin e Xi Jinping. Come Pechino sta leggendo tutto questo? Buongiorno e ben ritrovato, nessun luogo lontano, al professor Giuliano Noci. Insegna ingegneria economica gestionale al Politecnico di Milano, è prorettore del polo territoriale cinese dell'Ateneo Milanese. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, buon pomeriggio a tutti.
Allora, al di là delle questioni delle terre rare, e staremo a vedere se ci saranno o meno nel sottosuolo ucraino, c'è un evidente avvicinamento e tentativo di normalizzazione tra Washington e Mosca. Lei ci vede una sorta di grimaldello anti-Pechino? Abbiamo sempre detto che Mosca si è avvicinata molto all'orbita di Pechino. A questo punto Trump dice, sai che c'è? Io torno amico di Vladimir Putin, così lo sottraggo al nemico Xi Jinping, perché la Cina è il vero antagonista di Washington.
Allora, diciamo che piacerebbe molto a noi occidentali, e nel senso che ci rivediamo una, come dire, l'inverso, la mossa inversa della mossa del cavallo che Kissinger fece quando, come dire, separò gli interessi cinesi da quelli russi e da lì partì l'enorme crescita cinese. Diciamo che la situazione è un po' diversa, dai nostri auspici. Allora, in primo luogo perché secondo me Trump, e complimenti a lei per la spiegazione, perché era davvero difficile trovare un capo, cioè un flusso in questo fumoso accordo. Trump spettacolarizza tutto e in realtà, dal mio punto di vista, è propenso a spartirsi il mondo in sfere di influenza in cui Pechino, insieme a Putin e a lui stesso, giocheranno, la faranno da padroni. Quindi io non credo che ci sia questo spirito antagonista. In secondo luogo, noi abbiamo a che fare con una Russia che ben difficilmente in questo momento potrà colmare l'eventuale distacco dalla Cina. La Cina ormai è troppo forte e incide troppo nell'economia russa per pensare che i due amici senza confini e senza limiti si separino per Trump. Quindi, e a noi insomma occidentali piacerebbe molto. Io credo che in realtà questa sia una mossa spettacolare negoziale di Trump che vuole chiudere la partita ucraina portando a casa i massimi benefici, anche se, e le dico, terre rare in Ucraina ce ne sono ben poche, ci sono metalli e materie critiche ma non ci sono terre rare.
E infatti nella prima parte della trasmissione abbiamo provato proprio anche a quantificare questa possibile presenza di terre rare. Facciamo il gioco dell'impossibile, professor Noci, a questo punto, perché siamo nel campo della speculazione. Se davvero ci fosse anche una minima quantità di terre rare che sappiamo essere strategica per tutta una serie di elementi high tech, i conti tornerebbero un pochino di più, perché la Cina ha la filiera più completa di terre rare e agli Stati Uniti farebbe gola ridare linfa vitale e rinvigorire la propria filiera.
Questo è indubbio, cioè il tema delle terre rare è una priorità per qualsiasi paese al mondo, perché quando parliamo di terre rare parliamo di componenti critici per, diciamo, l'industria elettronica e che la fa da padrone. Quindi qualsiasi paese che sia in grado di accaparrarsi le terre rare e la relativa raffinazione ne trae un enorme vantaggio. Come forse avete detto, ma mi permetto di ripeterlo, la Cina di fatto ha il 90% dei diritti di produzione di terre rare in questo momento.
Sì.
Quindi la Cina in questa particolare congiuntura è in grado di fare il bello e il cattivo tempo. Qual è, come dire, passare dalla teoria alla pratica, però è complesso. Perché? Perché produrre terre rare è terribilmente inquinante. Quindi da questo punto di vista, per esempio in Italia ci sono dei giacimenti, ma se ne guarda bene chiunque da andare a tirarli fuori.
Persino in Serbia, persino in Groenlandia, tanto che il movimento ambientalista groenlandese ha alzato gli scudi nel momento in cui lo stesso Donald Trump a un certo punto aveva allungato gli occhi proprio su quella terra. Professor Noci, ancora una volta, speculazione. È evidente che una volta archiviato, lo dico nel senso più laico possibile del termine, i due dossier, quello russo e quello medio orientale, nel mirino di Washington c'è Pechino. Visto il vantaggio competitivo, soprattutto su terre rare di cui lei ci sta raccontando, come si muoverà Donald Trump? Questo Donald Trump, che è un Donald Trump che ci sta abituando a che cosa? A quale cifra? La sintetizzo brutalmente. Voglio una cosa, la compro. Quella cosa ce l'ha il mio nemico, lo rendo amico mio. Quella cosa ce l'ha un mio amico, lo rendo ancora più amico.
Sì. Andando nella fantascienza, è chiaro che Trump ambisce ed è golosissimo di terre rare e di, come dire, di cercare di schiacciare il più possibile i cinesi. Tuttavia l'ho scritto stamattina sulle colonne del Sole 24 Ore. Io credo che siamo definitivamente entrati in un G2 tecnologico in cui abbiamo due contendenti, appunto Pechino e Washington, che tecnologicamente sono molto forti, pur avendo modelli di sviluppo dell'innovazione molto diversi. Temo, in questo senso, che Trump non potrà prescindere e farà molto fatica a schiacciare la Cina. Una Cina che comunque, oggettivamente, in questo momento ha i suoi problemi, perché in questa situazione la Cina ha qualche debolezza e qualche elemento di fragilità strutturale con cui Xi Jinping deve fare i conti. Però, ripeto, la partita per Trump è una partita non semplice. Pechino è molto più forte dell'ex Unione Sovietica e soprattutto Pechino ha molti amici in giro per il mondo. In primo luogo l'Africa e il sud globale, ma attenzione l'Europa. Perché la stessa von der Leyen, che sei mesi fa dichiarava la Cina sostanzialmente come un rivale sistemico, ha dichiarato due settimane fa che bisognerà guardare alla Cina per costruire ponti economici.
Dopo che Donald Trump aveva minacciato i dazi, che ben sappiamo. Insomma, un mondo fatto di tasselli, di mosaici, che continuano a rimestarsi e a ridisegnare gli equilibri internazionali, con unica certezza, che il professor Giuliano Noci intanto prende la laurea honoris causa anche in fantascienza e non se ne voglia naturalmente, ma che naturalmente ci spiega che cosa? Che è quello che diciamo da tempo, che la grande competizione, soprattutto tecnologica ed egemonica, è fra Pechino e Washington. Grazie mille, professor Noci, per essere stato con noi. Alla prossima, buona giornata, buon lavoro.
Alla prossima, buona serata.
Tra pochissimo andremo a Washington, oltreoceano, perché sta facendo discutere, lo avete sentito anche dal GR, immagino chi di voi aveva i social avrà visto la Gaza secondo Trump, un video discutibile per alcuni punti di vista, per usare un eufemismo, ma tant'è. Vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Secondo te il mondo non sta vedendo la debolezza militare della Russia, che non riesce a vincere da sola arrangiandosi, ma deve contrattare con i nemici storici, gli Stati Uniti? Così il nostro affezionato istruttore di guida di Verona, Enrico. Ma allora tutti i discorsi sul popolo ucraino invaso dal cattivo Putin e sulla difesa della libertà sono fuffa per quelli che fino ad oggi ci hanno creduto? Solo il dio denaro comanda il tutto? No, c'è stato un cambio di amministrazione, gentile ascoltatore, con un cambio di paradigma, diciamo, che ha abbracciato un mercantilismo spinto, perdonerete il lessico forse non esattamente appropriato. Qualcun altro: meglio un'iniziale bozza di accordo fumoso che lo scenario di guerra senza fine di ancora 4 mesi fa. Poi, le sfere di influenza delle potenze mondiali sono da sempre esistite, fin dall'epoca romana. Ha perfettamente ragione l'ascoltatore, ma attenzione, perché nel momento in cui tu da quell'accordo fumoso togli le garanzie di sicurezza a Zelensky, io non ce lo vedo Zelensky a prendere la sua, non so che penna userà, se penna stilografica, matita o qualcosa con l'inchiostro simpatico, e apporrà la sua firma su un accordo che non gli conviene affatto. Detto ciò, piccola pausa. Mentre viaggiamo verso Washington, andiamo a sentire come se la cava chi viaggia su terra in Italia.
Nessun luogo è lontano.
Pioggia di messaggi al 349-238-6666 per questo accordo che abbiamo definito fumoso, che sicuramente in parte è fumo negli occhi per Volodymyr Zelensky perché mancano le specifiche sugli accordi di sicurezza, che è fumoso per tutta una serie di motivi, perché è vero che minerali, materie prime e cose anche molto preziose ci sono, ma mancherebbero quelle terre rare cui faceva riferimento e più volte ha fatto riferimento lo stesso Donald Trump, ammontando e anzi sostanziando l'intera cifra in circa 500 miliardi. La creazione di fondi comuni dovrebbe portare a una spartizione 50-50 tra Ucraina e Stati Uniti. L'altro problema, per quello continuo a dire che è un po' fumoso, è che una buona parte di questi giacimenti sono in territori occupati dai russi. A quel punto costringerebbe Donald Trump, se vuole anche quelli, a trovare un accordo con i russi stessi. 349-238-6666. Trump conosce anche l'ammontare di fondi statunitensi non ufficiali, per cui la cifra è verosimile. Non so se si riferisce alle materie prime ucraine. Faccio anche presente che fino a qualche giorno fa alcuni dati ucraini dicevano che alcuni siti minerari sono coperti da segreto di Stato, quindi non c'è chiarezza, mettiamola così. Torniamo all'hashtag fumoso. Non è un accordo di pace, ma una trattativa per la resa di Kiev. Così Enzo al 349-238-6666. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano al professor Mario Del Pero, Sciences Po, Parigi. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, avevamo titolato Terre rare, pace rara, ma prima devo solleticarla, ai noi, su una questione social che però ha a che fare con un conflitto vicino che raccontiamo oramai da quasi 2 anni, cioè quel video di generato dall'intelligenza artificiale col quale Donald Trump tratteggia la futura Gaza. Al di là dell'aspetto puramente estetico, al di là dell'aspetto diciamo più o meno etico, di buon gusto, eccetera eccetera, e che cosa ci dice dell'amministrazione Trump il fatto di utilizzare in maniera così massiccia anche strumenti così nuovi, così innovativi, per continuare a cavalcare un'idea che pure la maggior parte degli attori medio orientali ha rigettato al mittente? Perché lo fa? Per uso interno, per provocazione o perché altro?
È una bella domanda ed è anche molto difficile nella risposta non scivolare verso l'estetica o verso l'etica, perché sicuramente è osceno quel video, è inutile girarci attorno, le parole hanno un senso, ci obbligano a definirlo così. Io credo che il messaggio sia un messaggio, sì, destinato a una certa opinione pubblica interna, all'elettorato, alla base, il leader forte che addirittura mette una statua d'oro, no? simile Kim Il-sung, Nazarbayev, no, in Kazakistan, che aveva qualcosa di simile. Credo che l'altro messaggio sia a Israele, ed è che sostanzialmente si può fare quel che si vuole, si può fare quel che si vuole rispetto a Gaza e forse anche rispetto alla Cisgiordania. Credo che se vogliamo trovarci un messaggio politico molto brutale, molto secco, l'idea è questa: Gaza è una terra vergine dove possiamo fare quel che vogliamo.
E in più aggiungerei, da immobiliarista, diciamo che quelle immagini restituiscono esattamente una delle tante indoli di Donald Trump. La voce del professor Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po, Parigi, esperto di politica americana. La costringo a spostarsi oltreoceano perché domani, giovedì, Keir Starmer va a trovare Donald Trump per quello, diciamo, operazione tenaglia diplomatica, Emmanuel Macron prima, Keir Starmer dopo, per provare a capire che cosa si può fare in Ucraina senza che l'Europa non sia coinvolta. Tra gli effetti indesiderati forse di tutta questa complessa e caotica politica internazionale c'è un fortissimo avvicinamento della Gran Bretagna all'Unione Europea, nel senso che adesso si sta discutendo di sicurezza europea includendo ovviamente la Gran Bretagna. Quanto questa cosa può dare fastidio a Donald Trump e all'amministrazione statunitense?
Ma un po' di fastidio ne può dare, anche perché si intreccia poi con problemi operativi, pratici, molto immediati, molto concreti. Stati Uniti e Regno Unito hanno forme di collaborazione, di integrazione militare, l'intelligence, pensiamo al nucleare, estremamente profonde. Qualsiasi impegno britannico in Europa e con l'Europa implicherebbe anche un parziale disaccoppiamento da questa integrazione britannica-statunitense, no? Nella relazione speciale. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che quando in passato si è cercato di promuovere progetti di integrazione securitaria sulla difesa europea, spesso questi progetti, penso agli accordi di San Malo di fine anni 90, partivano dal presupposto che la matrice, il cuore, dovesse essere fatto da quei due paesi che dispongono di capacità militari effettive, a partire dal nucleare, Regno Unito e Francia. Ecco quindi che torniamo a quell'asse lì, che è un'unica asse possibile sulla quale costruire un'ipotesi di autonomia strategica europea.
E non è un caso che lo stesso Emmanuel Macron, in una delle sue tante fughe in avanti, abbia alluso e accennato alla possibilità di una sorta di scudo nucleare proprio marcato francese. Anche questo ci dice di un segnale dei tempi, di una maturazione, professor Del Pero, di questa Europa che, lo abbiamo detto tante volte, la sveglia è suonata un sacco di volte. Tu, quando suona la sveglia nel comodino, puoi fare due cose: o la spegni o la posponi, la posticipi, no? Cosa sta facendo l'Europa in questo momento con quella sveglia lì?
Beh, diciamo che, se vogliamo usare queste metafore, alla sveglia si è aggiunto un bello schiaffone, no? Di quelle che le mamme danno ai figli quando non si alzano per andare a scuola. È arrivato uno schiaffone forte, perché la telefonata Putin-Trump e tutto quel che è seguito è uno schiaffone forte, così come l'aggressione russa all'Ucraina 3 anni fa lo è stato. Ci sono tutta una serie di problemi. Problemi immediati, insomma, mettere sul campo uomini e capacità operative per dare una garanzia securitaria effettiva, una garanzia di sicurezza effettiva a Kiev, all'Ucraina, è molto molto complicato. Qualsiasi ipotesi di autonomia strategica europea da costruire poi negli anni, perché presuppone anche un ripensamento delle politiche industriali europee, certo, da mettere al servizio delle capacità difensive, qualsiasi ipotesi di questo tipo dovrebbe assegnare un modo di leadership forte alla Francia, che alcuni paesi sono riluttanti ad accettare, che la Francia non ha necessariamente meritato, perché spesso su tanti dossier di politica estera, pensiamo al caso libico, no? In tempi non lontani la Francia ha agito da battitore libero, fuori da un consesso e da un contesto di cooperazione europea. Quindi sono tutta una serie di grandi punti di domanda. È chiaro però che, dicevamo, la sveglia o lo schiaffone, entrambi sono arrivati, sono molto forti, vedremo cosa determineranno.
E vedremo chi salterà giù dalle brande e con quale prontezza. Grazie mille, professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
In effetti stavo riflettendo appunto sulle parole del professore Del Pero quando parlò di, non ha detto esattamente fughe in avanti, ma quell'iniziativa sulla Libia, quando all'epoca era Sarkozy, quando fece levare in volo i jet che sostanzialmente fermarono l'avanzata dei carri armati di Gheddafi su Bengasi, poi seguita a ruota anche dal governo italiano, fu un'iniziativa assolutamente personalistica. Poi ci fu un ombrello internazionale di vari tipi, eccetera eccetera, sappiamo come è andata a finire, però fa parte evidentemente di una cultura politica francese, in parte anche militare, che a un certo punto prende le redini del cavallo e decide lui dove guidare il cavallo, e eventualmente il resto della truppa a cavallo, perdonate la ripetizione, decide dove andare. Sicuramente sono giornate particolarmente interessanti e particolarmente convulse. Vi confesso, abbiamo un gigantesco punto di domanda sull'incontro di domani, Keir Starmer con Donald Trump. Se si è risolto con un nulla di fatto quello tra Trump e Macron, ho l'impressione che meno di un nulla di fatto non so cosa ci sia. Io mi attendo meno di un nulla di fatto domani da Keir Starmer e Trump, però sarò felice di essere smentito, perché vorrebbe dire che qualcosa invece di concreto l'abbiamo portato a casa, soprattutto per avere una pace e porre fine almeno a uno dei due conflitti. In chiusura vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Andrea scrive: le garanzie per Kiev saranno le truppe europee in territorio ucraino dopo il cessate il fuoco, in cambio di una riconciliazione e collaborazione, se così si può dire, fra Europa e Stati Uniti. Ha perfettamente ragione nella lettura generale l'ascoltatore Andrea. Il punto è che le sensibilità europee sono molto molto diverse sull'impegno eventualmente da porre, da dare, e anche la sensibilità degli attori coinvolti sul cappello da dare, perché per esempio, come sapete, la Russia non vuole assolutamente un cappello NATO, si pensa piuttosto a un cappello Nazioni Unite, ma con quale mandato? Con che numero di soldati? Ribadiamo ancora una volta che Zelensky disse a un certo punto ci vogliono 200.000 soldati, ipotesi impercorribile perché prevedeva sostanzialmente un muro umano militare lungo tutti i 1.000 chilometri della linea di contatto. Studi un pochino più assennati, autorevoli, parlano di un contingente da 30, 40, 50.000 uomini che a rotazione potrebbe in qualche modo monitorare e garantire il rispetto della pace. In tutto questo, giusto per complicare continuamente la situazione, senza il grande ombrello americano questa cosa non funziona, perché tu la sicurezza di 30.000 peacekeeper europei non la riesci a garantire nelle zone di contatto del Donbass senza la copertura statunitense, satellitare, aerea, missilistica, eccetera, eccetera, eccetera. Il resto della storia mi sa che ve lo racconto domani, perché nella mia clesside immaginaria i granelli di sabbia sono finiti, quindi vuol dire che vi racconto quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, domani rigirare la clessidera ovviamente. Ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra è sul luogo, ci sentiamo alle 16 domani, se volete un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir.